Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un forte abbraccio a tutti voi che siete in ascolto. Stiamo studiando, vi ricordo, il libro profetico di Daniele nell'Antico Testamento. Ieri abbiamo considerato il sogno del re Baldassar e l'interpretazione datagli da Daniele, che rileggiamo in Daniele, capitolo 5, nei versetti dal 25 al 28. Ecco le parole che sono state scritte. Mene, mene, tekel, uparsin. Questa è l'interpretazione delle parole. Mene, Dio ha fatto il conto del tuo regno e gli ha posto fine. Tekel, tu sei stato pesato con la bilancia e sei stato trovato mancante. Peres, il tuo regno è diviso e dato ai Medi e ai Persiani. Dio aveva innalzato Babilonia ed ora sta per buttarla giù, perché la misura di Babilonia non raggiunse gli standard di Dio. Nessuno può raggiungere gli standard di Dio, nessuno può adempiere la sua legge. Ma Romani 3, nei versetti dal 21 al 23, ci dice: ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti, vale a dire la giustizia di Dio, mediante la fede in Gesù Cristo, per tutti coloro che credono. Infatti non c'è distinzione, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Quindi Dio pesa le azioni di tutta l'umanità e trova che tutti sono mancanti. Esamina attentamente il tuo cuore. Hai ricevuto personalmente Gesù Cristo come tuo Salvatore? Ti sei pentito del tuo peccato, se non sei sicuro di avere la salvezza? Inginocchiati ora davanti a Dio, confessa il tuo peccato e riponi la tua fede in Gesù, che è morto per espiare il tuo peccato e per darti una nuova vita. Ora è il giorno della salvezza, non fare come Baldassar. Nonostante il rifiuto di Daniele, ecco cosa fa Baldassar per lui. Allora, per ordine di Baldassar, Daniele fu vestito di porpora, gli fu messa al collo una collana d'oro e fu proclamato terzo nel governo del regno. Ma proseguiamo la lettura fino al versetto 31, dove leggiamo della caduta di Babilonia. In quella stessa notte Baldassar, re dei Caldei, fu ucciso e Dario, il Medo, ricevette il regno all'età di 62 anni. Proprio mentre aveva luogo il banchetto, i Medi stavano marciando sotto le mura di Babilonia, dove scorreva il canale. Come ho detto inizialmente, sotto le mura di quella città c'era un condotto che portava acqua attraverso la città, ed ora l'acqua era stata diretta verso il canale principale del fiume Eufrate. Quest'uomo, Gobria, stava conducendo la sua armata all'interno della città, dove era il palazzo. La storia documenta che lui e i suoi uomini erano all'interno della città, prima ancora che le guardie scoprissero che c'era qualcosa che non andava. Abbiamo già detto che antichi storici greci registrarono il modo in cui i persiani presero la città. Baldassar era stato ucciso, era stato pesato e trovato mancante. È Dio che fa questo ed usa la sua bilancia, i suoi standard. Dice a te e a me: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Abbiamo già detto che tu ed io non siamo pura lana vergine al 100%, irrestringibile, ma Dio ci sta offrendo la salvezza. Baldassar aveva rigettato Dio e venne ucciso. Dario, il Medo, diventò il governatore del regno d'argento. Il petto dopo la testa d'oro. Arrivò con un attacco improvviso e distrusse Babilonia. Isaia aveva profetizzato la caduta di Babilonia, in Isaia, al capitolo 21. In un giorno futuro, un'altra Babilonia cadrà attraverso le mani di Dio. Lo leggiamo in Apocalisse, capitolo 18. In questo modo finirà la tanto vantata civilizzazione dell'uomo. Passiamo al capitolo 6 del libro di Daniele, che è probabilmente uno dei più noti nella Bibbia ed è certamente il più conosciuto di questo libro. È la descrizione di Daniele che finisce nella fossa dei leoni per essersi rifiutato di pregare il re anziché Dio. Ti sei mai fermato a riflettere sul fatto che Daniele trascorse solo una notte nella fossa dei leoni, ma che trascorse una vita, a partire da quando era un ragazzo di 17 anni fino a quando ne ebbe 90 nel palazzo di re pagani? Era più pericoloso vivere in quel palazzo che trascorrere una notte nella fossa dei leoni. I leoni non potevano toccarlo, ma laggiù, nel palazzo di Nabucodonosor, Nabonide, Baldassar, Dario il Medo e Ciro, che erano uomini pagani, Daniele si trovava costantemente in pericolo. Comunque ebbe il privilegio di guidare alcuni di questi uomini alla conoscenza dell'Iddio vivente e vero. Daniele trascorse soltanto una notte nella fossa dei leoni, ma andremo a esaminare l'episodio perché contiene un messaggio per noi anche oggi. Questo capitolo conclude la parte strettamente storica del libro di Daniele ed ogni evento è stato registrato per noi con uno scopo. Questo episodio particolare nella vita di Daniele è un'altra illustrazione del costante potere di Dio e ci lascia intravedere il modo in cui Dio proteggerà quelli che saranno rimasti sulla terra durante il periodo della grande tribolazione. Questo capitolo ricorda il capitolo 3, nel quale Dio preserva i tre compagni di Daniele nella fornace ardente. Come ci siamo chiesti allora dove si trovasse Daniele, qui nel capitolo 6, possiamo chiederci dove fossero i tre compagni ebrei. Avrebbero sicuramente seguito Daniele nella sua ubbidienza a Dio, ma dato che è trascorso tanto tempo, forse non erano più in vita. I capitoli 3 e 6 forniscono quindi due aspetti di come Dio preserverà Israele e i gentili durante il periodo della grande tribolazione. Nel capitolo 3 l'enfasi è sulla pressione che dovevano sopportare per l'ostilità, le persecuzioni dell'uomo. In questo capitolo l'enfasi è piuttosto sull'odio e la persecuzione satanica. Il messaggio per noi oggi è: siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, gira come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Prima Pietro 5, versetto 8. Tu ed io viviamo in una gabbia di leoni. Quella gabbia è il mondo, e c'è un grande leone ruggente che s'aggira furtivamente in cerca di preda su e giù per la gabbia. Pietro lo chiama il nostro avversario, il diavolo. Vediamo nei primi tre versetti del capitolo 6 la posizione di Daniele sotto Dario, il re Medo. Parve bene a Dario di affidare l'amministrazione del suo regno a 120 satrapi distribuiti in tutte le province del regno. Sopra di loro nominò tre capi, uno dei quali era Daniele, perché i satrapi rendessero conto a loro e il re non dovesse soffrire alcun danno. Questo Daniele si distingueva tra i capi e i satrapi perché c'era in lui uno spirito straordinario. Il re pensava di stabilirlo sopra tutto il suo regno. Con l'apertura di questo capitolo ci siamo nuovamente spostati in avanti storicamente. Il regno babilonese, la testa d'oro, è ora scomparso. È stato tolto dal primo posto del potere mondiale. Al posto di Babilonia abbiamo l'impero medo-persiano che, nel sogno di Nabucodonosor, se vi ricordate, venne rappresentato dalle braccia d'argento. Ciro, il persiano, e Dario, il medo, ne erano i capi. Dario all'inizio era il maggiore tra i due, avendo preso il trono dell'impero babilonese che aveva conquistato. Nello spazio di un anno o due, Ciro aveva incorporato Babilonia nel suo impero. Perciò Dario aveva regnato come re di Babilonia e Ciro come re di Persia. Ciro è chiamato re di Persia anche nel primo capitolo del libro di Esdra. Il regno di Dario era diviso in un gran numero di province, ciascuna governata da un capo di governo o principe. A Daniele era stata data una posizione simile a quella di primo ministro, con la sorveglianza degli altri ministri in nome del re. Questo è l'ultimo capitolo biografico di Daniele che è vecchio, vicino ai 90 anni, al culmine della sua carriera. Ha una posizione alta sia davanti a Dio che davanti agli uomini, e chi cerca di onorare Dio potrebbe anche trovarsi ad essere onorato dagli uomini, ma lui non cercò mai l'onore degli uomini. Fin dai primi giorni a Babilonia preferì la morte piuttosto che disonorare Dio. Ora, nella sua vecchiaia, è di nuovo messo alla prova. Vediamo che il regno di Nabucodonosor era autocratico e assoluto, non condivideva autorità con nessuno. Dario, invece, aveva 120 satrapi che condividevano con lui la responsabilità e la guida. Dario nominò tre capi sopra questo gruppo, i quali servirono da ufficiali di collegamento tra i satrapi e il re. C'era dunque una distribuzione di responsabilità, di dominio. Ci viene detto che questi tre capi, Daniele era uno di loro, assumevano la loro posizione in modo che il re non dovesse soffrire alcun danno. Questo fa capire che i tre capi dovevano prevenire i satrapi dal sottrarre qualcosa oppure scalzare il re dalla sua posizione. Daniele era uno dei tre capi e in questo gruppo Daniele non aveva soltanto anzianità, aveva superiorità. Il fatto che possedeva uno spirito straordinario significa che Daniele era un uomo ripieno di spirito. Il re aveva una tale fiducia in lui che lo mise vicino a lui in posizione e in potere. Questo naturalmente non piaceva agli altri. Leggiamo del complotto per distruggere Daniele, iniziando dal versetto 4 e 5 di Daniele, capitolo 6. Allora i capi e i satrapi cercarono di trovare un'occasione per accusare Daniele circa l'amministrazione del regno, ma non potevano trovare alcuna occasione, alcun motivo di riprensione, perché egli era fedele e non c'era in lui alcuna mancanza da potergli rimproverare. Quegli uomini dissero dunque: «Noi non avremo nessun pretesto per accusare questo Daniele, se non lo troviamo in quello che concerne la legge del suo Dio». Una cosa è sicura: se ti ritrovi a essere il numero uno in qualsiasi posizione, sarai osservato da coloro che hanno uno spirito geloso. Se c'è un'imperfezione nella tua vita, se hai un tallone d'Achille, scopriranno quel punto debole e lo useranno contro di te. Infatti Daniele suscitò gelosia nei capi delle province. La sua pietà, la sua rettitudine, faceva solo aumentare questo sentimento. Così cominciarono a complottare per abbatterlo. Facciamo attenzione, nemmeno noi siamo immuni da questo pericolo. Non sempre è facile scoprirlo, ma uno spirito critico è un sintomo della sua presenza. Daniele era un uomo diverso dagli altri. Dio fa diventare la sua gente diversa, si serve di gente diversa. Quando fu portato in cattività, prima da ragazzo, alla corte di Nabucodonosor, aveva chiesto una alimentazione diversa. Da lì in poi, la vita di Daniele fu diversa. E questi uomini ne erano consapevoli. Dissero, se vogliamo trovare qualche pretesto per accusarlo, lo troviamo solo per quello che concerne la legge del suo Dio. Quando dissero qualche pretesto, intendevano qualcosa con cui avrebbero potuto accusarlo davanti al re. Come riconobbero questi politici, l'unico punto vulnerabile di Daniele era la sua religione. Questo era certamente un caso di maldicenza al contrario, cioè su qualcosa che Daniele faceva di buono. Sapevano che Daniele era fedele a Dio e che dipendeva da lui. La sua vita di preghiera era una cosa ben nota, perciò avrebbero avuto bisogno di creare un conflitto fra il re e la religione di Daniele. Vediamo il loro piano. Versetti dal 6 al 9 da Daniele, capitolo 6. Allora capi e satrapi vennero tumultuosamente presso il re e gli dissero, «Vivi in eterno, re Dario!» Tutti i capi del regno, i prefetti e i satrapi, i consiglieri e governatori si sono accordati perché il re promulghi un decreto e imponga un severo divieto. Chiunque, per un periodo di 30 giorni, rivolgerà una richiesta a qualsiasi dio o uomo, tranne che a te, o re, sia gettato nella fossa dei leoni. Ora, o re, promulga il divieto e firma il decreto, perché sia immutabile, conformemente alla legge dei Medi e dei Persiani, che è irrevocabile. Il re Dario, quindi, firmò il decreto e il divieto. Il complotto di questi capi e politici era molto astuto. Sapendo che poteva essere accusato solamente per la sua religione, gli tesero una trappola. Al re fu chiesto di dichiarare che, per 30 giorni, nessuno avrebbe più potuto pregare o chiedere qualsiasi cosa agli dèi o a qualsiasi uomo. Ogni richiesta doveva essere rivolta al re. Chi avesse trasgredito quest'ordine sarebbe stato imprigionato nella fossa con i leoni. Il re Dario era un buon uomo. Questo è evidenziato dalla storia e penso che sicuramente è ciò che si evidenzia nel libro di Daniele. Ma Dario aveva un punto debole, come ce l'hanno tanti di noi, ed era la sua vanità. Si lasciò conquistare all'adulazione. Questi uomini adulavano Dario e lui lo concesse loro. Pensò, però è bello, eh? Così venne emessa questa legge. In questo modo innalzò se stesso alla posizione di divinità e la preghiera doveva venire offerta esclusivamente a lui. Dario cedette alla sua debolezza, ed ora questo decreto, che è stato sottoscritto dal re, non può più essere cambiato. Neppure il re stesso, secondo la legge dei Medi e dei Persiani, lo poteva modificare dopo essere stato approvato. Tutto questo caccia Daniele in un brutto guaio. Vediamo cosa fa al versetto 10 di Daniele, capitolo 6. Quando Daniele seppe che il decreto era firmato, andò a casa sua, e tenendo le finestre della sua camera superiore aperte verso Gerusalemme, 3 volte al giorno si metteva in ginocchio, pregava e ringraziava il suo Dio come era solito fare anche prima. Sarebbe stato facile evitare la fossa dei leoni. Daniele avrebbe solo dovuto chiudere le persiane della sua finestra. Satana è molto furbo nell'ideare le sue tentazioni. Sapeva che smettere di pregare sarebbe stata una tragedia più grande della fossa dei leoni. Il vecchio profeta aveva testimoniato a tutta Babilonia, facendo sapere che adorava l'Iddio di Israele. Chiudere le finestre, nascondere questa luce anche solo per un mese, sarebbe stato peggio che morire. Non avrebbe perso la vita, ma la potenza che veniva da Dio. Eppure, come sembra innocente questa tentazione, la maggior parte di noi avrebbe semplicemente chiuso le persiane e si sarebbe messo ugualmente in preghiera. Avremmo pensato che un piccolo compromesso era accettabile, perché ci avrebbe permesso di testimoniare più tardi. È vero. I principi volevano Daniele nella fossa dei leoni, ma Satana, che li aveva sospinti, sarebbe stato ancora più contento se Daniele avesse accettato quel compromesso di 30 giorni e fosse rimasto vivo. Nota che Daniele pregava rivolto verso Gerusalemme. Era la direzione della vita di Daniele e non aveva alcuna intenzione di cambiare a causa del decreto di Dario. Quando erano lontani dal Tempio in Gerusalemme, la gente di Dio di quel tempo doveva pregare guardando in quella direzione. Oggi nessun luogo terreno viene preferito a un altro. Il Signore Gesù disse, né su questo monte, né a Gerusalemme adorerete il Padre. Dio è spirito, e quelli che l'adorano, bisogna che l'adorino in spirito e verità. Così è scritto nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 4, nei versetti 21 e 24. I nemici di Daniele intanto stavano in guardia. Leggiamo i versetti dall'11 al 15 di Daniele, capitolo 6. Allora quegli uomini accorsero in fretta e trovarono Daniele che pregava e invocava il suo Dio. Poi si recarono dal re e gli ricordarono il divieto reale. Non hai tu decretato che chiunque per un periodo di 30 giorni farà una richiesta a qualsiasi dio o uomo, tranne che a te, o re, si è gettato nella fossa dei leoni? Il re rispose e disse: così ho stabilito, secondo la legge dei Medi e dei Persiani, che è irrevocabile. Allora quelli ripresero la parola e dissero al re: Daniele, uno dei deportati dalla Giudea, non tiene in nessun conto né te né il divieto che tu hai firmato, re, ma prega il suo Dio 3 volte al giorno. Udito questo, il re ne fu molto addolorato, si mise in animo di liberare Daniele e fino al tramonto del sole fece di tutto per salvarlo. Ma quegli uomini vennero tumultuosamente dal re e gli dissero: sappi, o re, che la legge dei Medi e dei Persiani vuole che nessun divieto o decreto promulgato dal re venga mutato. Questi uomini stavano aspettando Daniele, e questo è veramente un complimento. Quest'uomo aveva una reputazione, e loro avevano un presentimento che non avrebbe fatto marcia indietro dalle sue convinzioni. Daniele continuò le sue preghiere come sempre e fu arrestato. Il re non poté andare contro il decreto che aveva firmato, sebbene cercasse disperatamente di liberare quest'uomo, Daniele. Nell'impero persiano i re erano considerati come l'incarnazione della divinità, per questo i loro decreti erano irrevocabili. Daniele quindi deve essere gettato nella fossa dei leoni e non c'è nulla che il re possa fare. Ci fermiamo qui per quanto riguarda l'appuntamento di oggi. La prossima settimana vedremo cosa succederà al profeta Daniele, come si evolverà la sua vita dopo questo brutto incidente. Bene, grazie per la vostra attenzione. Intanto ci sentiamo lunedì prossimo al solito orario. Ciao.